Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Qual è la forza più grande del mondo? L'amore. L'amore. L'amore permette ad una persona di fare quello che nessun'altra cosa lo avrebbe permesso di fare. L'amore è incredibile. Può spingere a una persona a fare l'impensabile, a soffrire per poter portare bene a colui che ama. L'amore è il dono più grande che esiste. E l'amore si misura in base a quanto uno è pronto a soffrire e a sacrificare per portare il vero bene ad un altro. Un amore che non costa niente vale ben poco. Il vero amore costa. Chi è amato è benedetto. Oggi vorremmo considerare insieme l'immenso amore, una parte dell'immenso amore di Gesù Cristo per le sue pecore, visto nelle sue sofferenze. Quando pensiamo alla Pasqua, e specificamente alla croce di Gesù Cristo, pensiamo alle sue sofferenze, sia la sofferenza fisica terribile, che la sua sofferenza spirituale nel portare il peccato e soffrire l'ira di Dio. Però Gesù soffrì in tanti altri modi, e non solo sulla croce. In Isaia 53 leggiamo: disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza. Tu hai in mente quel titolo di Gesù, conoscitore della sofferenza? Gesù conosce ogni forma di sofferenza. E perciò, come il nostro sommo sacerdote, può venire in aiuto a noi in ogni sofferenza nostra. Come leggiamo in Ebrei 4:15. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Se tu hai mai pensato, ma gli altri non capiscono, nessuno capisce quello che sto subendo, tu sbagli. Perché Gesù, conoscitore della sofferenza, lui capisce. Capisce ogni tipo di sofferenza. Gesù è stato tentato, e in greco la parola è uguale, provato, in ogni cosa. E perciò Gesù comprende quello che tu stai passando e quello che tu hai passato e quello che tu passerai. E per questo può simpatizzare con le nostre infermità. Oggi, pensando alla Pasqua, vogliamo considerare alcune delle sofferenze di Gesù Cristo che lo rendono vicino a noi. Vedremo solo alcune delle sofferenze di Cristo, ma prego che questi pochi ci aiuteranno a capire di più il suo immenso amore per noi, e anche capire che nelle nostre sofferenze, quello che magari tu stai passando adesso, una sofferenza fisica, una sofferenza economica, una sofferenza di un rapporto che va male, una sofferenza di fatica, di ingiustizie, non importa, Gesù conosce la tua sofferenza e può sempatizzare con noi in ogni situazione, e lo fa. Allora, per iniziare, consideriamo quando Gesù entrò nel Gerusalemme, seduto sopra un puledro, acclamato dalle folle come il re, riconosciuto, si potrebbe dire ufficialmente, come il re, il Cristo. Luca 19:28-44. Vogliamo leggere questo? Luca 19, da 28 a 44. E per capire questo brano, teniamo in mente che secoli prima Dio aveva profetizzato che il Messia, il Re, sarebbe entrato nel Gerusalemme sopra un puledro, e quindi Gesù aveva compiuto tanti miracoli, si era manifestato di essere il Messia, e allora quella domenica, la domenica prima della Pasqua, entrando sopra il puledro, la gente, ecco, ecco, è lui, è quello di cui è stato profetizzato. E quindi loro con grande gioia acclamavano Gesù. La domanda, quale era il cuore di Gesù? Quale era il cuore di Gesù? Mentre finalmente le folle avevano riconosciuto che lui è il Cristo, qual era il cuore di Gesù? Gesù era rattristato, soffriva. Perché? Perché sapeva di andare alla croce e soffrire? No, 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 no. Lui soffriva, lui piangeva, perché capiva che questa città sarebbe distrutta per la sua durezza di cuore, che non avrebbero accolto la salvezza in lui. E per questo non piangeva per la propria sofferenza che doveva subire, piangeva per loro. Questo è il cuore di Gesù. Leggo Luca 19, da 28 a 44, iniziando a 28. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti, salendo a Gerusalemme. E come fu vicino a Befage e Betania, presso il monte detto degli Olivi, mandò due dei suoi discepoli, dicendo, andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte loro così, il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro, perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero, il Signore ne ha bisogno. Lo condussero loro da Gesù, e gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla strada. E quando egli fu vicino alla discesa del monte degli Olivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo, benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria negli luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero, maestro, scrivi i tuoi discepoli. E egli rispondendo disse loro, io vi dico, se che costoro tacessero, griderebbero le pietre. Mi fermo. Voglio notare attentamente adesso il cuore di Gesù. Se mai c'è stato un momento per Gesù di avere gioia, ah, che bello, finalmente mi riconoscono, sarebbe stato in questo momento. Ma il cuore di Gesù prevedeva che questa città in cui lui era apparso, che lui sarebbe stato fra poco crocifisso e risorto, che questa città lo avrebbe rifiutato e per quello sarebbe distrutto nel piano di Dio. E notate il suo cuore, versetto 41. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo, oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Mora, essi sono nascosti ai tuoi occhi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici, che faranno degli argini attorno, ti accecheranno e ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Gesù amava questa città, le persone là, e nonostante che loro lo acclamavano con grande gioia, lui era triste, piangeva, perché capivano che sarebbero distrutti, che non si sarebbero ravveduti veramente. Loro lo acclamavano, ma non era una cosa di cuore. Era una cosa del momento. Ben presto le folle gridavano che cosa? Dopo una settimana neanche. Venerdì gridavano, mattina, crocifiggilo, crocifiggilo. E Gesù era pieno di dolore. Se capita nella tua vita che il tuo amore per qualcuno viene respinto, che qualcuno che tu ami non accoglie Cristo e tu sei addolorato, ed è giusto essere addolorato per questo, sappia che Gesù conosce questo dolore. E Gesù piangeva per questo dolore. Mai ma mai dobbiamo credere che nessuno capisce. Gesù capisce tutto. Capiva cosa vuol dire soffrire per quelli che non volevano la salvezza. E questo era il cuore di Gesù e lo è tuttora. Passiamo ora a vedere il dolore che Gesù aveva quando entrò nel Tempio e vide che quello che doveva essere una casa di preghiera era un covo di ladroni. Gesù aveva un cuore che ardeva con zelo per la gloria del suo Padre. Quindi, vedere il modo in cui il Tempio fu disprezzato, la casa di preghiera e di adorazione del suo Padre, turbava Gesù. Non poteva sopportare questo. Era un dolore terribile. Allora io vi leggo da Matteo 21, 12 e 13. Quello che Gesù desiderava più di qualsiasi cosa era che cosa? La gloria del Padre. E vedendo il Tempio disprezzato, così era agitato nel cuore. Poi Gesù entrò nel Tempio di Dio, ne scacciò tutti coloro che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole delle cambalavolute e le siede dei venditori di colombi. E disse loro, «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladroni». Gesù era aggravato vedere il peccato dove serviva la santità. Domanda. Quel tempio è distrutto. Dov'è il tempio di Dio adesso? Quel tempio a Gerusalemme è distrutto. Dov'è il tempio di Dio adesso? Dov'è? Siamo noi. Primo Corinzi 6. Non sapete che il vostro corpo è il tempio di Dio? Noi siamo il Tempio di Dio. E Gesù è ancora aggravato quando il Tempio di Dio è contaminato perché noi pecchiamo. Succede ancora oggi. E ancora Gesù ne è aggravato. Quindi Gesù conosce il dolore di vedere quello che lì è più importante, la gloria di Dio, disprezzata con il peccato. Gesù è stato tentato in ogni cosa senza però peccare, può essere il nostro sommo sacerdote che sa sempatizzare con noi in ogni cosa. Arriviamo ora a giovedì sera. La sera in cui Gesù fu arrestato e poi maltrattato tutta la notte prima di essere portato nella mattina presto da Pilato. Gesù questa sera sta facendo l'ultima cena con i suoi discepoli. Il suo cuore è estremamente aggravato, sapendo perfettamente quello che gli sta davanti nelle prossime ore. A differenza da noi, Gesù conosceva esattamente tutto quello che doveva soffrire. Noi no. Abbiamo un'idea, a volte, ma Gesù sapeva tutto, essendo Dio incarnato. Ma per amore nostro era disposto ad andare avanti. Era disposto ad andare avanti e bere quel calice del dolore. Durante la cena Gesù aveva tanti tipi di sofferenza. Certamente soffriva pensando a quello che stava per succedere a lui. Soffriva sapendo che l'ira di Dio stava per cadere su di lui per peccati che lui non aveva commesso, che erano i nostri. Però soffriva anche per quello che vedeva nei suoi discepoli. Vedendo il loro orgoglio, vedendo il loro peccato, per lui era una sofferenza terribile, tremenda. Voglio leggere Luca 22, da 14 a 24. E ci troviamo lì alla cena con Gesù e i suoi discepoli. Più volte Gesù aveva già detto loro che doveva soffrire e morire per essere risuscitato. E dove è il cuore di loro? Inizio con versetto 14. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora, egli disse loro, ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché tutto sia compiuto nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse, prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vite finché il regno di Dio sia venuto. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure dopo aver cenato prese il calice dicendo, questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'uno l'altro, chi di loro avrebbe fatto questo? E tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Pensate al cuore di Gesù. Lui spiega loro che questa è l'ultima volta che mangerà con loro. Io sto per morire, sto per soffrire, sto per dover lasciarvi. E uno di voi mi tradirà. Notizie pesantissime. Ma la cosa terribile. Invece, oh no, Signore, oh no, tu devi soffrire per noi, oh Signore. No. No, versetto 24, e tra di loro sorse anche una contesa intorno a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Non pensavano a Gesù, pensavano ognuno a loro stessi, a se stesso. Oh, quanto profondo il dolore di Gesù di vedere che dopo 3 anni di investire in loro, dopo aver spiegato, adesso vado a morire per voi, non avevano cuore per lui. Non che lui ci preoccupava per se stesso, ma che tristezza vedere il loro cuore. Che tristezza per Gesù spesso vedere i nostri cuori, che non siamo aggravati dal nostro peccato. Non siamo aggravati che il nostro peccato provocò la sua sofferenza, siamo preoccupati del nostro orgoglio. Che tristezza per Gesù. Quando capita nella tua vita che qualcuno ti delude, che delusione per Gesù. Aveva dato tutto per 3 anni, adesso stava per dare se stesso completamente, e vedere questi discepoli così presi con il proprio orgoglio. Ma no, io sarò più grande di te. No, no, io sarò più importante di te. Se tu hai mai una delusione di qualcun altro, sappia che Gesù ha avuto una delusione più forte di te. E lui può simpatizzare con te perché ha sofferto più di te. Ha subito di più e tristamente ha subito anche a causa tua e mia. Quindi anche in questo campo Gesù ha sofferto terribilmente, e come una parte questo delle sue sofferenze per salvare un popolo. Doveva essere tentato in ogni cosa, soffrire in ogni cosa. Gesù ha subito del tutto per salvare un popolo. Ora vogliamo considerare quanto Gesù soffrì per il rinnegamento di Pietro, però c'è una parte che non sempre pensiamo. Conosciamo la storia, ma voglio pensare a tutto quello che è successo che riguarda quell'avvenimento prima del grande dolore di Gesù, quella notte nel caso del sommo sacerdote, quando appena fuori dalla finestra sente Pietro negare con giuramento di conoscerlo 3 volte. Che triste per Gesù di vedere l'orgoglio di Pietro. Quell'ultima cena, torniamo indietro qualche ora, quell'ultima cena dopo che Gesù aveva parlato della sua morte, dopo che aveva detto uno di voi mi tradirà, dopo che aveva condiviso il pane e il calice per loro simbolizzando la sua morte, Gesù dichiara a loro che tutti saranno scandalizzati. Ricordate che quella parola vuol dire inciampati. Quindi lui sta dicendo voi tutti sarete inciampati per motivo mio. Allora, la tristezza, tutti quanti saranno inciampati, tutti mi lasceranno, mi abbandoneranno. Di nuovo, la tristezza non era per se stesso, era per loro, pensando a loro. E quindi preavverta a loro in modo di prepararli per questo, che possono ritornare dopo. Allora, sentite, ascoltate l'orgoglio di Pietro. E quanto era una spada nel cuore di Gesù. Voglio leggere Matteo 26, da 31 a 35. Che terribile questo orgoglio di Pietro e quanto è terribile il nostro orgoglio. Leggo da 31 a 35. Allora Gesù disse loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Allora Pietro, rispondendogli, disse, quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Ma Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli disse, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Orribile, orribile questo orgoglio. Pietro, così pieno di orgoglio, che discute con Gesù, risponde indietro a Gesù. Gesù dice, tu farai questo, non farò quello. Tu mi rinnegherai, non ti rinnegherò. Tutti, compreso te, sarete scandalizzati, io non sarò scandalizzato. Così dice 1 Corinzi 10, 12. Chi pensa di stare in piedi sta per cadere, è vicino a cadere. L'orgoglio. Io sono forte, io posso resistere, io posso resistere, io non cadrò, non mi farà niente. E Gesù, il suo cuore spezzato nel vedere l'orgoglio di Pietro, e girò avanti, versetto 69, e leggo 69 a 75, quello che è successo. Gesù dentro la casa di sommo sacerdote lo stanno maltrattando, disprezzando, oltraggiando, e Pietro appena fuori la finestra nel cortile, si sentono l'uno l'altro. Ora Pietro sedeva fuori nel cortile e una serva si accostò a lui dicendo, anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo, non so di che stai parlando. Come egli uscì nell'atrio, un altro lo vide e disse a quelli che lo erano là, anche costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli di nuovo lo negò con giuramento dicendo, io non conosco quell'uomo. Poco dopo anche gli astanti accostatisi dissero a Pietro, certo anche tu sei uno di loro, perché il tuo parlare ti tradisce. Allora egli cominciò a maledire e a giurare dicendo, io non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto, prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. Ed egli uscì e pianse amaramente. Poche ore prima, con grande orgoglio, aveva detto: io non ti rinnegherò. Adesso lo fa con maledizione e giuramento. E sappiate che Gesù era appena dentro la finestra senza vetro e aveva sentito tutto. E a quel punto, leggo da Luca 22:60-62, quell'ultimo, terza volta, è quello che è successo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò e il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto prima che il gallo canti, tu mi negherai tre volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Gesù, da dentro la finestra, gira e Pietro gira: non lo conosco! E in quel momento Gesù lo guarda negli occhi, con quegli occhi triste. Pietro, tu devi giurare con maledizione che non mi conosci? Io che sto subendo per il tuo peccato, devi aggiungere altro peccato proprio adesso? Ti avevo detto. Vedere l'orgoglio di Pietro era una spada nel cuore di Gesù. Faceva più male quello che Pietro diceva di quello che questi uomini malvagi, falsi, dicevano di Gesù. Loro parlavano contro Gesù, ma non era mica un dolore quanto quello di Pietro. Gli estranei non ci feriscono quanto quelli che amiamo. Quindi, Gesù, cuore spezzato, se tu sei figlio di Dio, tu che dici, cioè, lui bestemmia, si presenta come figlio di Dio, ma lui è figlio di Dio. Ma poi sente Pietro con giuramento, con maledizione, dire che non conosce Gesù. Chi era il primo a riconoscere che Gesù è il Cristo fra gli apostoli? Chi era il primo fra gli apostoli? Pietro. Chi dite voi che io sia? Tu, Gesù, sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non è carne e sangue che ti ha rivelato questo, ma il mio Padre. Tu sei beato che tu vedi questo. E quel Pietro adesso nega di conoscerlo? Gesù ha subito tutto questo per salvare Pietro e per salvare noi, che abbiamo anche noi rinnegato di conoscere Gesù. Quando abbiamo scelto di peccare, non scegliamo di peccare nel nome di Gesù, vero? Scegliamo di peccare un po' nascondendoci dalla luce, perché il peccato si fa nelle tenebre. E Gesù sta lì guardando. Noi siamo nelle tenebre, nel cortile fuori, ma Gesù guarda fuori e ci vede, con cuore spezzato. Quindi, qualunque sofferenza che tu hai, persone che possono negarti, persone che possono rivoltarsi contro di te, sappi che Gesù ha sofferto per primo e molto di più. Stiamo toccando alcune delle sofferenze di Gesù, non stiamo andando a fondo, stiamo toccando, ma la mia preghiera è che possano riflettere: Gesù conosceva la sofferenza, Gesù era conoscitore della sofferenza. Allora passiamo al giardino. Prima di entrare nella casa, di essere arrestato, torniamo indietro qualche ora, appena dopo la cena, Gesù è andato nel giardino di Getsemani per pregare, il suo cuore angosciato. Aveva il peso dei peccati di moltitudine di persone sul suo cuore e ben presto sarebbe punito per quei peccati, e lo sapeva. Desiderava profondamente un appoggio dai suoi discepoli, soprattutto dai tre discepoli più intimi, quelli tre che aveva sempre portato con sé. Quando non portava gli altri, quelli tre portava con sé, sopra la monte di Trasfigurazioni, nella casa di Jairo, in altri momenti aveva portato quelli tre con lui. Quindi gli altri, ha detto: voi restate qui, voi otto, perché Giuda non c'era, ma voi tre venite con me. Voleva il loro appoggio. Restate svegli con me, ho bisogno di voi, restate svegli con me. l'appoggio di persone care a noi vale tantissimo. Ma anche questo è stato negato a Gesù dai suoi discepoli. Voglio leggere Matteo 26, da 36 a 46. Mentre leggo, notate il cuore di Gesù, le profondità delle sue sofferenze. Soffriva per quello che stava per affrontare e soffriva per il fatto che gli apostoli non potevano appoggiarlo in questo momento. Leggo da 36 a 46. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: come no? Come? Così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornò di nuovo, li trovò che dormivano perché i loro occhi erano appesantiti, e lasciateli si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: d'ora in poi dormite pure, riposatevi, ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Sofferenza sopra sofferenza sopra sofferenza. In 38 abbiamo letto: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Dio, la risposta alla preghiera di Gesù è: no, non è possibile, quel calice devi bere, è per te. Non c'è altro modo di salvare questi peccatori, quelli che non possono neanche restare svegli con te e tutti gli altri che salverò. Non c'è altro modo. E Gesù dice: sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Ma in quell'ora è stato abbandonato da tutti. Nessuno di loro è rimasto sveglio con lui. Quindi se tu dici: ma nessuno sta con me, sappia questo, è una menzogna. Gesù è con te. Lui non aveva nessuno, ma lui è stato solo affinché tu non sarai mai solo. Gesù dichiara più volte: non ti lascerò, non ti abbandonerò, io sarò con voi sempre fino alla fine dell'età presente. Non devi mai credere la menzogna: io sono solo. Tu non sei mai solo. Gesù è stato solo. Non lasciare mai quelle parole entrare nella tua testa. Se entrano, li schiacci via, perché sono una menzogna. Ti meni proprio da Satana. Tu non sei mai solo. Gesù è stato solo. Gesù è stato abbandonato. Tu non sarai mai abbandonato. Gesù è stato solo nel giardino. Gesù è stato solo sulla croce per salvarci affinché non saremo mai soli. Ma lui sì. Quanto Gesù ha sofferto per noi per poterci salvare. E quindi, come il nostro sommo sacerdote, lui può simpatizzare con noi in ogni prova che soffriremo. In realtà ci sono tanti altri tipi di sofferenza che Gesù subì. In Marco 3, tempo prima, la famiglia di Gesù, la mamma, i fratelli, pensavano che egli fosse fuori di sé, che era pazzo. i farisei dicevano che Gesù aveva un demone che scacciava demoni con la potenza di Satana, diceva che lui era indemoniato. Gesù conosceva la fame, conosceva la stanchezza, conosceva l'odio, è stato odiato. Quando Gesù è stato arrestato, è stato terribilmente oltraggiato, disprezzato. Lo hanno sputato in faccia, lo hanno percosso. Quando è stato portato davanti a Pilato, la folla gridava crocifiggelo, crocifiggelo. Fu consegnato ai soldati che lo hanno disprezzato come un finto re, lui che è il vero re. Hanno messo una corona di spine sulla testa quando lui aveva diritto di una corona di gloria. Hanno riempito la testa di botte, hanno sputato su di lui anziché baciarlo con onore. La sofferenza di Gesù, sì, era fisica, una sofferenza terribile, ma molto di più soffriva di cuore, soffriva per tutto quello che vedeva di peccato, lui che è il Santo di Dio, soffriva per i suoi discepoli e altri che peccavano davanti a lui, contro di lui. Gesù è stato appeso alla croce nudo e la gente camminava sotto, disprezzandolo. Se tu sei figlio di Dio, scendi giù e crederemo in te. Tutto questo era una sofferenza terribile, ma la sofferenza più terribile di tutto era di subire l'ira di Dio per poter salvare uomini peccatori. Infatti, per quanto era terribile la sofferenza fisica sulla croce, non era nulla in confronto con la sofferenza spirituale che Gesù subiva. Leggiamo della crocifissione e voglio leggere in Marco, e leggo in Marco 15, e quindi scusate che trovo Marco 15, prima leggo versetto 25 che ci dice a che ora era. 25 dice: era l'ora terza quando lo crocifissero. Era l'ora terza quando lo crocifissero. Terza ora, la giornata iniziava alle 6 di mattina per noi, alba, quindi la terza ora erano le 9. Quindi erano le 9 della mattina quando lo hanno inchiodato alla croce. Tenete quello in mente. E poi hanno messo sulla croce e lui era lì dalle 9 in poi. Allora, da quel punto leggo versetto 29, giù fino a 34. E coloro che passavano lì vicino lo ingiuravano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano tra di loro: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scende ora dalla croce affinché lo vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo ingiuravano. Poi, venuta l'ora sesta, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù fu terribilmente disprezzato e schernito mentre appeso sulla croce. Una sofferenza terribile, non solo il dolore fisico atroce, ma questo disprezzo dalla gente che: ma tu effettivamente non sei il figlio di Dio. Lui che è il figlio di Dio. Egli avrebbe potuto scendere. Sapete cosa tenevo lui appeso alla croce? Cosa lo tenevo appeso quelle ore lì? Lui che poteva scendere, sai cosa lo tenevo appeso alla croce che non è sceso? Non i chiodi. Chiodi possono tenere Gesù. Chiodi possono tenere Gesù? No. Suo amore. Il suo amore lo teneva lì. Avrebbe potuto scendere. avrebbe potuto chiamare 20 legioni di angeli a distruggere tutti e glorificarsi, ma è rimasto lì per amore. E dopo 3 ore di disprezzo dalle persone, aveva 3 ore di ira dal Padre, quel buio, giudizio di Dio su di lui, abbandonato dal Padre. E abbiamo letto 34, all'ora nona, 15 di pomeriggio, Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Una sofferenza che nessun uomo aveva mai subito, perché nessun uomo aveva mai subito l'ira di Dio, non quello eterno. Mai noi abbiamo subito l'ira di Dio. Disciplina, ma non l'ira. Non conosciamo quell'ira, non conosciamo minimamente l'ira di Dio. È una cosa strana a noi, ma è caduto pienamente su Gesù Cristo. E Gesù, per amore, era pronto a soffrire questo. Si misura la grandezza dell'amore dalla grandezza della sofferenza che è disposto a subire per salvare, per fare del bene. Avendo subito l'ira di Dio, il peccato era pagato. A quel punto Gesù poteva gridare qualcos'altro, qualcosa di meraviglioso. Io voglio trovare Giovanni, capitolo 19. Per leggere altre parole che Gesù gridò dalla croce. Parole meravigliose. Voglio leggere Giovanni 19, da 28 a 30. Queste sono parole meravigliose, non per tutti. Meravigliose per coloro che si ravvedono, vedono il loro peccato e credono in Gesù come il Signore e Salvatore della loro vita. Leggo. Quello che Giovanni scrive in Giovanni 19, 28 a 30. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse, sette. Ora c'era là un vaso pieno di aceto in zuppata, dunque una spugna d'aceto e posta in cima a un ramo di soppo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito. Conoscete quelle parole? Abbiamo spiegato altre volte. Sono le parole che si mette su un mutuo quando viene pagato l'ultima rata. Quando un debito è pienamente saldato e non c'è più debito, si mettevano in greco questa parola. E vuol dire pagato il debito, pienamente. E Gesù, avendo sofferto, ha detto, è compiuto! Rese lo spirito. Nessuno, io ho il potere, Giovanni, di deporre la mia vita e ho il potere di riprenderla dopo. Gesù ha deposto la sua vita. Rese lo spirito, perché aveva già pagato tutto. E a quel momento la salvezza era pagata. In quel momento il velo nel mio che teneva lontano tutti dalla presenza di Dio, è stato squarciato da cima in giù e la porta era aperta. Gesù aveva subito tutto, perché? Per amore, per amore. Aveva subito quello che non possiamo concepire e non comprenderemo mai, perché l'ira di Dio non conosceremo mai. Aveva subito tutto, la famiglia che lo disprezzava, i suoi fratelli, Giovanni 7, lo vedevano come pazzo, perfino sua madre, abbandonato dai discepoli, tradito da uno di loro, rinnegato con giuramento da un altro, disprezzato in tutti i sensi, appeso nudo davanti a tutti, disprezzato dalla gente e poi abbandonato dal Padre. Quanto grande è l'amore di Cristo. Così. O che possiamo comprendere che Gesù soffrì per noi, non solo per 6 ore sulla croce. Ma come è scritto in Isaia 53, Gesù, uomo di dolore, conoscitore di sofferenza. Egli è il nostro sommo sacerdote. È stato tentato, provato in ogni cosa, senza però peccare. Non credere mai che la tua sofferenza è unica a te. Non credere mai che tu sei solo nella tua sofferenza. Non credere mai che gli altri non capiscono. Sono pensieri falsi, legati al nostro orgoglio. La mia sofferenza è peggio di quella degli altri. Loro non capiscono. Scaccia via questi pensieri. La cosa importante è che Gesù capisce e non ti lascia solo. Lui è rimasto solo per amore tuo, mio, nostro. Gesù ha sofferto tutto questo e molto di più che non c'era tempo di dire per amore nostro. Se tu ti ravvedi, se tu credi in Gesù e ti aggrappi a Lui come Signore e Salvatore, vero Signore, non che tu decidi quando ubbidirlo. Non sono pronto a fare quello. Non sono pronto, non me la sento ancora. Queste parole sono pericolose. Sono molto pericolose. Ma non sono ancora pronto a fare certe cose. Ma chi è Gesù per te? Ma perché, dice Gesù, mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Non avete capito? L'ira di Dio che era destinato a voi e ho preso io. O che possiamo vedere l'amore di Cristo Gesù. E misuriamo l'amore quando la Bibbia ci insegna quella preghiera in Efesini 3, dove Paolo prega che Dio opererà miracolosamente per fortificarci nell'uomo interiore affinché Cristo dimori in noi, affinché possiamo conoscere con tutti i santi la larghezza, lunghezza, altezza e profondità dell'amore di Cristo che supera la conoscenza. Il punto per iniziare è capendo la sofferenza di Gesù. Questo è come si conosce l'amore di Dio per noi, conoscendo le sofferenze che Gesù ha subito volontariamente. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Oggi è la Pasqua. Gesù non è rimasto nella tomba. Gesù ha subito tutto e ha compiuto tutto e per quello, avendo pagato, dice, è compiuto! Rese lo spirito, ha passato il tempo necessario nella tomba per risuscitare e rimanere vivo dove regna in cielo. Adesso e ritornerà per noi. Lodi a Dio. Preghiamo. Signore nostro, e per chi è in Cristo possiamo dire per mezzo di quella sofferenza, Padre nostro che sei nei cieli, glorioso e maestoso. Che amore è questo? Che amore incredibile che avrebbe spinto Gesù a subire tutto quello, che avrebbe spinto Gesù ad accettare tutta quella sofferenza terribile, terribile, che avrebbe tenuto Gesù legato alla croce quando avrebbe potuto scendere, che ha tenuto Gesù in silenzio quando avrebbe potuto difendersi e distruggere con una parola. Che immenso amore che ha spinto Gesù a subire la sofferenza di vedere i suoi discepoli vantarsi e con orgoglio discutere chi sarebbe il maggiore. E che amore che anziché scacciare loro via, condannarli all'inferno, ha pagato quel peccato sulla croce insieme con altri. Che amore. O Padre, aprici gli occhi a vedere di più l'immensità di questo amore che va oltre la conoscenza, ma facci comprendere di più di questo amore che vediamo nella sofferenza di Cristo. Grazie che Cristo ci ama così. Grazie che ci ama con un amore eterno. Grazie che tu ci ami così. Tu ci hai tanto amato che hai mandato il tuo unigenito figlio. Hai mandato lui alla croce. Noi amiamo perché tu ci hai amato per primo. Padre, grazie per il tuo amore e farci comprendere di più questo amore che possiamo vedere nelle sofferenze di Cristo, conoscitori della sofferenza, grazie che questo Lui ha fatto per noi. E grazie che tu hai accettato quello al posto nostro. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore vivente. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.